ci accostiamo adesso alla tematica del tempo libero. Pensiamo che un tempo libero concepito in maniera umana non può non essere in qualche relazione con la dimensione del silenzio, andando per gradi. Qualcuno ha ricordato come in questo nostro tempo si sperimenti da parte di tanta gente, da parte di tante persone, una cosiddetta perdita del centro, della dimensione centrale della vita, con la conseguente frammentazione dell'esistenza. È una specie di nomadismo che in qualche modo attraverserebbe in maniera trasversale tutte le generazioni, in particolare ovviamente quelle attive, cosiddette giovani, insomma, no? Impegnate o nel mondo della scuola o nel mondo del lavoro, per cui da una parte si vive, da un'altra si lavora, si hanno relazioni sociali significative in un altro ambiente ancora, il tempo libero però lo si preferisce svolgere e impegnare in un'altra serie di condizioni, di realtà che non sono quelle prima menzionate. Concretamente abbiamo o avremmo un risultato di persone che tendono a vivere appartenendo contemporaneamente a più mondi che sono tra loro effettivamente molto distanti e a volte perfino contraddittori, no? È noto a tutti quell'atteggiamento che viene addirittura suggerito dagli psicologi, per cui quando uno smette di lavorare, magari non compie proprio, non svolge un lavoro che lo entusiasma al 100%, dovrebbe staccare la spina ed entrare in un'altra dimensione, magari quella del tempo libero, completamente dimenticando o, come dire, chiudendo il cassetto di quanto svolto in precedenza per dedicarsi all'altra dimensione, quella più riposante, del tempo del riposo, del divertimento. Occorre dunque in qualche modo, secondo questo tipo di analisi, andare verso la trasformazione del tempo libero concepito in maniera individualistica o consumistica in tempo della festa. E per fare festa bisogna avere, come dire, una caratura personale ben precisa. Bisogna riuscire a varcare la soglia di casa, varcare la soglia del quartiere a volte e scendere sulle strade, incontrare la gente e condividere qualcosa di importante. Ecco, per cui l'identificazione del tempo libero con il tempo del riposo, che potrebbe essere per i credenti anche tempo della contemplazione, il tempo della preghiera, il tempo dell'interiorità, comunque conduce tutti al recupero della dimensione della gratuità, dell'esperienza liberante dell'incontro con gli altri e delle manifestazioni del bello. Nelle sue varie forme, esso lascerebbe intravedere una promessa la cui attuazione potrebbe rivelarsi estremamente appagante, e cioè il ricostituirsi progressivo dell'integrità della vita personale, sia sul piano interiore, sia sul piano sociale. Preparando questa conversazione, mi sono riletto la definizione che l'UNESCO ha dato del tempo libero. È il tempo che l'individuo riserva per attività che egli sceglie liberamente. Notate che anche in questa definizione, come in altre, l'individuo sia, come dire, al centro, mentre nel suggerimento, nella proposta che vado ad avanzare, tutto starebbe nella capacità di recuperare all'interno del tempo libero la dimensione, diciamo, di tipo comunitario. La comunità, che in qualche modo ricca dei contributi dei singoli individui, ti va a ricostruire, a ridisegnare questa dimensione, questo spazio di tempo che noi continuiamo per comodità a chiamare libero, perché è libero di fatto dalle attività di lavoro, di gestione amministrativa o quant'altro, professionali, eccetera, e di conseguenza dedicato dunque questo tempo ad attività in cui l'uomo cerca soddisfazione e realizzazione personale nel favorire la soddisfazione e la realizzazione personale degli altri. Ecco, nel futuro, secondo gli esperti, le civiltà cosiddette avanzate diventeranno le civiltà del tempo libero, ma non so quanto possa essere verificabile questo dato, non sono un esperto, comunque sembrerebbe che nell'attuale secolo si arriverà progressivamente a una riduzione delle ore di lavoro settimanali a 30 o meno di 30, con un'espansione del tempo libero che creerebbe un bisogno di educazione al tempo libero in masse sempre più imponenti di persone. In fin dei conti, il lavoro umano verrà sostituito, dicono, dai robot, comunque dai computer, e se l'uomo occidentale, ad esempio, si è percepito per secoli come homo faber, cioè l'uomo che lavora, l'uomo che crea, che produce, ecco che un aumento esponenziale del tempo libero provocherebbe, secondo questi esperti, un bisogno di integrare all'interno del proprio progetto di vita una dimensione che andrebbe, almeno dal punto di vista quantitativo, a crescere costantemente, la dimensione del tempo libero, per cui il bisogno di recuperare senso, di dare significato a questa dimensione della nostra vita diventerebbe sempre più marcato nel futuro prossimo. Ecco, adesso arriverei subito velocemente a tentare la risposta all'affermazione che ho fatto che il silenzio sarebbe stato donato agli uomini da Dio nel settimo giorno. Tutto incominciò, come giusto che sia, nel giardino dell'Eden, se ricordate, quel luogo del paradiso in cui il sentore di Dio era assolutamente normale. Bene, l'uomo che viene creato da Dio non sarebbe ancora, nella percezione dell'autore sacro, un uomo che vive nel tempo. È un uomo che vive nella relazione e per cui possiamo, nella relazione con Dio, e per cui possiamo anche considerare il fatto che potrebbe essere un uomo che vive in una situazione di atemporalità, forse addirittura una specie di eternità collocata nello spazio del giardino dell'Eden, mentre l'uomo che vive a partire dal giorno settimo, cioè dal giorno del sabato, cioè il giorno in cui Dio si riposa, potrebbe essere considerato proprio l'uomo che entra e abita la dimensione del tempo. In fin dei conti, il racconto della creazione è scandito in 6 giorni, proprio in funzione di quel settimo, che viene, come dire, a giustificare tutto quanto Dio ha creato, e arrivando al vertice del suo capolavoro, diciamo, no? Che è la creazione dell'uomo e della donna, e proprio dunque il settimo giorno sarebbe la dimensione che introduce l'idea del tempo. Ecco, per cui, nella riflessione che vi vado a suggerire, traendo spunto da quel titolo, no, di Emanuele Severino, Abitatori del Tempo, in realtà, se noi stiamo al testo biblico, non è vero che il tempo fosse abitato in origine soltanto dall'uomo e dalla donna, ma lo è stato, almeno stando al racconto biblico, dall'uomo, dalla donna e da Dio, il creatore, insieme, questi tre. E quindi fu un tempo abitato da Dio. Sicuramente solo dopo e drammaticamente per gli uomini, per millenni, fino alla venuta di Gesù, il restauratore del tempo libero, del tempo abitato dalle creature umane in comunione col loro creatore. Salvandoci Gesù, il Salvatore, restituisce l'accesso a quello che ormai abbiamo inteso essere il tempo di Dio con la sua creatura umana. Il tempo libero è il tempo di Dio con la sua creatura umana, oppure il tempo dell'uomo con il suo creatore, nel duplice e reciproco significato che questa espressione ha, dunque, il tempo che Dio ama avere in comunione con l'uomo e il tempo che l'uomo ama avere in comunione col suo Dio. Ricordate le parole di Rahner. Avrete notato che non ho usato il verbo trascorrere. Questo perché un tempo che scorre, fluisce, rinvia un'attività che ha un inizio, un compimento. Il vivere stesso dopo il peccato è un trascorrere, un passare da cosa a cosa, di attività in attività, di desiderio in soddisfazione, e poi a un rinnovato desiderare ancora fino alla fine. Ma questo è il tempo occupato. Il tempo libero nella Bibbia è il tempo della comunione di Dio con gli uomini e della comunione degli uomini con Dio. E tra l'altro questa cosa li rende capaci di comunione tra di loro. Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò la giustificazione, diciamo, di questa affermazione: il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Chi ha fatto il sabato? Nel libro della Genesi leggiamo: allora Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto. Non vi è alcuna ragione per dubitare che le parole di Gesù siano la spiegazione autorevole, chiara e profondissima delle parole del primo libro della Bibbia riguardanti il sabato. Il sabato è stato fatto per l'uomo, come dimensione benedetta e consacrata da Dio. Consacrata a che cosa? Il giorno prima, il sesto della creazione, Dio ha creato l'uomo e la donna, ricorderete. Al versetto 2 l'autore sacro scrive: nel settimo portò a termine e cessò. Portare a termine, cessare, azioni di completamento, di coronamento, che velano e rivelano la natura essenzialmente comunionale della nuova relazione, delle nuove relazioni rese possibili dall'atto creativo del sesto giorno e del suo esito, entrambi molto buoni, come sottolinea l'autore sacro. Il tempo libero è dunque la dimensione del sabato per l'uomo e insieme il tempo dell'uomo che in spirito e verità si fa vero adoratore di Dio. Adorare, per chi conosce il latino, ad oro, no? Allude a una comunicazione di amore, a una comunicazione bocca a bocca, no? Ad oro. L'uomo che diventa adoratore, capace di un dialogo e anche di un bacio, bocca a bocca con Dio. Giovanni 4, 23, il Vangelo di Giovanni. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Questa cerca divina che Dio fa dell'uomo stupisce sempre. Tra le moltissime espressioni della Bibbia basti qui la seguente: il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Luca 19:10. Ha salvato gli uomini e ha restaurato il tempo libero che l'uomo aveva perduto perdendo la sua comunione con Dio. Non vi ricorda nulla questa ricerca che Dio fa dell'uomo sin dalle prime pagine della Bibbia? In Genesi capitolo 3 versetto 9: ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Qui ricordo la spiegazione che di questa domanda, la prima della Bibbia tra l'altro, fece nell'Ottocento, dunque mi pare, Sneur Zalman, rabbi del cassidismo europeo, il quale interpretò la domanda divina così: Dio ti chiede dove ti trovi rispetto a me. Dio cerca l'uomo che ha perduto la via della luce, la strada della comunione con lui. Dio cerca veri adoratori, cioè persone che in spirito e verità, vale a dire per i cristiani, in Gesù, Signore del sabato, sappiano stare in comunione con lui. Dio vuole reintegrare l'uomo nella capacità che aveva perduto di benedire e consacrare a sua volta il tempo. Consacrarlo a chi? È intuitivo. A Dio, al rapporto di comunione con lui e con i fratelli, con le sorelle. Dunque qui leggo il verbo consacrare del versetto della Genesi in correlazione col verbo adorare usato da Gesù. Dio cerca adoratori. E concludendo questa riflessione che abbiamo condotto sulla Genesi, attraverso dunque un'interpretazione che delle parole del testo sacro può essere tentata riguardo al tempo libero, viene da considerare quello che il testo, sempre Genesi capitolo 2, in questo caso versetto 19, dice riguardo all'attività che Dio affida all'uomo e alla donna nel momento in cui li ha creati. Un'attività di denominazione, come è noto, delle bestie selvatiche e degli uccelli del cielo che vengono condotti all'uomo per ricevere da lui il nome. Qui si vede la gioia del creatore davanti alla sua creatura. Nel libro della Genesi è raccontata appunto in questi termini. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Chiamare per nome è azione regale che Dio affida all'uomo, restando a vedere gioiosamente divertito il procedere delle sue designazioni. Così è per le attività elettive, cosiddette. Voglio vedere, sembra quasi dire Dio, come l'uomo, come la donna, designeranno il contenuto del tempo libero che io ho donato loro. Nel frattempo, con la grazia che i teologi chiamano preveniente, attuale e susseguente, Dio si premura che tutto sia in modo tale che la scelta dell'uomo sia veramente libera e che da essa egli possa trarre tutta la soddisfazione, la distensione, l'apertura alle relazioni gratuite con gli altri, il riposo di cui egli ha bisogno. Ecco dunque che il tempo libero diventa espressione di creatività, di bellezza, di armonia con me stesso, con gli altri, con la natura. Ecco dunque il dono del silenzio, perché solo all'interno di una grande capacità di silenzio vi è possibilità di veder germinare i frutti della creatività. Solo all'interno di un'esperienza di silenzio vi è spazio per la contemplazione della bellezza. Solo all'interno di questa dimensione, il silenzio donato da Dio all'uomo, vi è la possibilità di trovare pacificazione e armonia con me stesso dentro di me. E sicuramente il silenzio può aiutare a disporsi al rapporto più positivo, più sereno, più accogliente possibile nei confronti degli altri. Soltanto se si è capaci di silenzio si può ammirare profondamente la bellezza della natura. Il tempo libero diventa un assaggio del paradiso terrestre, così come ce lo portiamo tutti nel cuore, e direi non più soltanto un sentore, bensì, come dicono i teologi, un'esperienza di esso a livello incoativo, e cioè a livello di incominciamento. Incomincia nel tempo libero che può essere vissuto con questa modalità che abbiamo tentato di approfondire, l'esperienza del paradiso già qui su questa terra. Esperienza di comunione profonda con Dio, esperienza di profonda comunione con gli altri, esperienza di profonda accoglienza di me stesso. Vi auguro di fare questa esperienza con tutto il cuore.